Allora, innanzitutto, buonasera, come stai? Prima domanda di rito.
Buonasera, molto bene, molto bene. Sono appena rientrato dal club, per cui tutto a posto, dai.
Vedo una faccia soddisfatta, quindi presumo che l'allenamento sia andato bene.
Ma sì, il lunedì, visto che siamo di lunedì, è sempre molto tranquillo. Facciamo una review, la preview dell'avversario. Diciamo che è un giorno di installare il lavoro che c'è da fare durante la settimana, ma insomma ho sentito la squadra bene, per cui sì, dai, sono tranquillo.
Ma quindi anche in una squadra sportiva di livello professionistico il lunedì si vive nella stessa maniera che in un'azienda, diciamo.
Sì, no, adesso non ho mai lavorato in azienda, per cui non saprei, diciamo, crearti proprio il parallelismo. Le dinamiche sono probabilmente simili. È chiaro che in una squadra di rugby o comunque chi fa sport al massimo livello, il tutto è più condensato, concentrato, i microcicli sono molto più accelerati perché sono settimanali, per cui tutte le dinamiche positive o negative sono molto accelerate e accentuate, ecco.
Immagino sì. E ogni cosa deve essere pronta ieri.
No, pronta ieri no, però sicuramente più diciamo ti porti avanti col lavoro, meglio è. Insomma, abbiamo un buon sistema a Treviso che sta funzionando bene anche da quel punto di vista, perché è fondamentale. E, insomma, siamo
Sì.
tranquilli, siamo rodati, dai.
E no, non riesco a non notare il libro di Klopp là dietro. L'ultima
Sì.
volta che abbiamo fatto una chiamata c'erano meno libri, sono sempre di più.
Sì, ce ne sono sempre troppi che vorrei leggere, ma non ho ancora il tempo, ma insomma, dai,
Esatto.
qualcuno si aggiunge.
Sì. Comunque, io alla fine, insomma, lo dico anche perché qualcuno magari ci starà anche ascoltando, a un certo punto quest'audio, ti avevo contattato originariamente per fare una chiacchierata sul tuo periodo a Gloucester. Visto che saranno i vostri prossimi avversari in Coppa, immagino che sia una partita insomma, dal sapore speciale per te. Quindi volevo partire proprio da questo, e cioè che sapore ha pensare vado a Gloucester da allenatore di una squadra in semifinale di Coppa, la squadra che mi ha accolto da giovane e che ti ha poi fatto anche capitano.
Eh beh, sarà un'occasione particolare. Devo dire che sono già stato 2 anni fa, ci abbiamo giocato in Coppa Europa nel girone però di qualificazione, ovviamente diverso. Però sì, questa occasione sarà speciale per l'importanza della partita e ovviamente perché ritrovo un ambiente in cui ho vissuto 4 anni della mia carriera sportiva e anche di vita molto speciali e molto, molto, insomma, sono cresciuto molto, ho dato molto e ho ricevuto molto. Per cui sì, sono molto motivato. Ecco, diciamo che ovviamente le emozioni verranno un po' accantonate il giorno della partita, ma sarà un'occasione speciale, insomma, che mi gusterò.
Ma c'è qualche tipo di... nel senso, allora, tu hai lasciato comunque un bel ricordo lì. Io ho amici di Gloucester e hanno tutti quanti memorie molto chiare di te come giocatore. Quindi nel senso, è previsto qualcosa, un qualche tipo di riconoscimento
No,
o
non
non...
credo, no, no, assolutamente, assolutamente no. So che da quest'anno hanno istituito, diciamo, una Hall of Fame degli ex giocatori e mi avevano contattato ancora quest'estate per partecipare al primo evento, però insomma no, 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 penso che insomma ovviamente il focus sarà per i giocatori che saranno in campo. Io ormai appartengo al passato,
Sì,
per
mi fanno
quanto...
entrare da solo con la maglia biancorossa.
No, insomma, credo che la partita abbia la sua importanza e sicuramente, ma anche durante la settimana, non, diciamo che no, non toccherò quel tasto assolutamente nemmeno con i nostri giocatori. La partita è la loro e insomma, non, io
Certo, sì.
assolutamente aiuterò la squadra a prepararla nel migliore dei modi, ma non ci sarà, ecco, un qualcosa che toccherò che mi riguarderà assolutamente. Io sono in secondo piano e l'importante è che la squadra arrivi pronta e si giochi le sue carte, insomma.
Sì, che quest'anno sono oggettivamente carte buone. Non so se se è scaramantico o no, però io quest'anno vedo da tifoso una squadra solida, cioè che magari a volte fa fatica in alcune situazioni, però poi alla fine la svanga, la porta a casa, c'ha la testa. Questo almeno
si può. Paradossalmente, una delle cose che viene detta, cioè che siamo opportunisti e che sfruttiamo le opportunità al massimo, per me è uno dei complimenti più grandi, perché per come vedo io il rugby, che è uno sport in cui tu puoi prevedere tantissime cose, ma non puoi prevedere come andranno, diciamo, le singole azioni nell'arco di 80 minuti, preparare la tua squadra a prendere decisioni, a cogliere le opportunità, è la cosa più importante per garantirti dei risultati nel medio e lungo periodo. E penso che quando viene detto che Treviso è proprio quel tipo di squadra, a me fa molto piacere, perché significa che i giocatori sul campo riescono ad esprimere le loro qualità, riescono a cogliere le opportunità che hanno di fronte, ma hanno comunque un canovaccio molto abbastanza chiaro, anzi, che possono recitare sul campo e possono adattare alla necessità. Per cui ecco, per il mio modo di allenare, questo è un aspetto molto molto importante e centrale, e se la squadra sta andando in questa direzione, viene visto da fuori che sta andando in questa direzione, magari senza cognizione di causa, mi fa molto piacere, per cui sì, ecco, sono abbastanza soddisfatto, ancora i margini di crescita sono enormi del nostro gruppo di giocatori, per cui questo è sicuramente un altro aspetto molto positivo.
Beh, colgo questa risposta per farti una domanda, perché cercando, preparandomi un po' per questa intervista, ho trovato un articolo di 2007 del Gloucestershire Herald che titola, aspetta, c'ho il titolo qua, che titola Bortolami Fury at Poor Health. E le parole che hai detto in quell'intervista sono molto simili a quelle che hai appena detto adesso. E cioè, non puoi prevedere tutto, la squadra deve sapere come essere preparata per il momento, cogliere l'opportunità. Cioè, sono veramente simile. Per cui volevo chiederti appunto se l'esperienza in una squadra come quella può essere considerata, intendo dire, visto che sei stato anche capitano, poi un'esperienza che ti ha formato anche come allenatore.
Allora, assolutamente sì. I 4 anni che ho giocato lì ovviamente mi hanno messo alla prova in un ambiente competitivo. La Premiership in quegli anni lì era il campionato di riferimento. Poi probabilmente il campionato francese ha iniziato a prendere un po' di dominio. La
E voi
stessa.
eravate i primi comunque, se ben ricordo. Cioè.
Sì. Per cui c'erano i migliori giocatori al mondo, c'era Carlo Spencer che giocava in quel campionato, Justin Marshall, insomma c'erano i migliori giocatori del mondo in quel campionato, per cui mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto mettere alla prova contro i migliori giocatori, però credo che mi abbia dato degli aspetti che fanno parte di me adesso, ma non tutti, perché comunque il mio vissuto in Italia con la nazionale italiana, il mio vissuto anche in Francia. E poi anche il rientro in Italia mi ha fatto vedere le cose con una prospettiva diversa. Diciamo che ogni esperienza ti forma, non c'è un qualcosa che si cristallizza solo, almeno per me è così, e continuo a, diciamo, evolvere in questo percorso. Però quella è stata sicuramente una pietra miliare importante nella mia formazione, che ha completato probabilmente un approccio al rugby diverso. Gli inglesi sono estremamente pragmatici, vanno per il sodo, diciamo che prima la sostanza e poi la forma, e per cui ecco, questi aspetti sono abbastanza congeniali perché sono molto in linea con i miei aspetti caratteriali di preferenza, però ovviamente lì li ho assaporati ad un livello veramente altissimo. In più anche il rapporto che ho avuto con Dee Ryan, il capo allenatore dell'epoca di Gloucester, mi ha aiutato a continuare a crescere su molti aspetti, e anche gli aspetti umani, che paradossalmente si pensa che gli anglosassoni, diciamo, non li esplorino, non ne tengano particolarmente conto. In realtà, con lui ho avuto un buon rapporto e mi ha fatto vedere alcune sfaccettature anche così degli aspetti della gestione della squadra che poi mi hanno formato, per cui assolutamente sì.
Beh, allora la domanda viene da sé. Primo giorno, sbarchi all'aeroporto, cosa pensi, ma soprattutto come ti hanno accolto? Sono proprio curioso della dinamica del day to day, cioè questo ragazzo credo aveva 25 anni, no? 25-26 anni avevi.
Avevo 26 anni, 26 anni.
Cosa succede?
Allora, diciamo, l'allenatore mi ha voluto, ma probabilmente sì, mi ha scoperto poi strada facendo. Mi hanno accolto con molta, molta scetticismo o timidezza. Però poi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, evidentemente mi sono ritagliato un ruolo importante. Ad esempio, ecco, io non ricordo il primo giorno di allenamento, ma ricordo come fosse ieri il momento in cui l'allenatore mi ha chiesto di essere capitano dopo 3 mesi che io ero all'interno della squadra.
Sì,
Quello
immagino.
mi ha un po' sorpreso, però mi ha dato quella spinta incredibile poi per continuare a mettermi in gioco in un ambiente che non conoscevo, in un campionato che non conoscevo, ma poi quella è la mia indole. Io sono una persona a cui piace mettersi in gioco completamente fin dall'inizio. Se trovo questa possibilità, vado e mi sono buttato.
Ma c'è stato un millisecondo nel quale hai pensato, oh cazzo, quando te l'ha detto.
Non ti nascondo che è stato complicato, soprattutto io parlavo inglese, ma capisci che parlare una lingua è un discorso, ma farsi capire in quella lingua,
Chiaro,
far
sì.
arrivare determinati messaggi anche come capitano è tutta un'altra storia. Però è il modo in cui me l'ha chiesto. Ne ricordo esattamente le parole che mi disse: non ho tempo di aspettare che tu ti integri con la squadra, voglio subito il massimo da te, da oggi. Per cui ecco, è stato il modo in cui me l'ha chiesto e che mi ha ovviamente spinto poi a provare a dare il meglio di me stesso, e sicuramente abbiamo raggiunto una finale di Premiership, una semifinale, sono stati anni importanti anche per il club, per cui sì, non ho avuto dubbi onestamente, perché io sono una persona che quando si butta e non si guarda mai più indietro, per cui no, non ho avuto dubbi.
C'è una meta che testimonia questa cosa. Contro
Esatto.
gli flex. No, assolutamente capisco. Però immagino, perché fai una piazza importante come Gloucester, che all'epoca era, insomma, con tutto rispetto per la Gloucester di oggi, che comunque è una squadra difficile, però all'epoca venivano, cioè, i primi posti, quindi
Sì, basta.
immagino che c'è la tensione aggiunta del dover essere all'altezza della prima in classifica.
Sì, assolutamente. C'erano giocatori, c'era Mike Tyndall e Ian Bolshoe che avevano vinto la Coppa del Mondo con l'Inghilterra, c'era Greg Somerville, neozelandese, per cui c'erano giocatori, fior fior di giocatori. Poi nel mio quarto anno è arrivato anche Carlo Spencer per 6 mesi, per cui cioè, era un club con
Sì.
giocatori anche riconosciuti, per cui che mi venisse affidata questa responsabilità è stato un po' pensare al di fuori del out of the box, come dicono gli inglesi. Però devo dire che il pubblico è stato incredibile, probabilmente il modo con cui la squadra si esprimeva mi ha aiutato a far sì che il mio ruolo fosse anche apprezzato e riconosciuto. Per cui si è creata un'alchimia molto molto buona. E sono anche, devo dire, sono anche stato fortunato di essere arrivato in un club in cui probabilmente la dinamica era già positiva, era già in crescendo e mi sono inserito in questa dinamica assolutamente.
Ma hai mai trovato resistenze, visto la tua origine, per curiosità? Perché so che alle volte magari c'è un po' di spocchia, riguardo a suddetto
Allora,
pedigree linguistico
da
o
questo punto di
mancanza.
vista, più in Francia che in Inghilterra, anche se a
Ok.
Narbonne sono stato benissimo, però lo senti a pelle che c'è un po' di resistenza, magari in altri giocatori piuttosto che. E in Inghilterra devo dire di no, perché quello che ti viene dato e riconosciuto è perché te lo sei guadagnato, e questo è un qualcosa che proprio mi ha stregato fin dall'inizio. Dall'altro lato, questo vale fino a ieri, oggi te lo devi riguadagnare, per cui, è stato solo una questione di continuo a spingermi al meglio delle mie capacità, a mettermi in gioco nel meglio delle mie capacità e abilità giorno dopo giorno, che è stata probabilmente la cosa che ha fatto la differenza in questo. E fino a quando dimostri di valere il ruolo che hai, la posizione che hai, ti viene assolutamente riconosciuto. Il giorno in cui molli un centimetro è evidente, e probabilmente le dinamiche cambiano. E questo a livello di mentalità è un qualcosa di impagabile che riesci ad acquisire, che è probabilmente la cosa più importante che cerco di passare ai miei giocatori. Certe volte risulti scomodo, molto scomodo, ma è ogni secondo che tu sei in campo che devi dare il meglio di te stesso, e questo è assolutamente nel mio DNA. Insomma, mi sono trovato un po' a casa da questo punto di vista.
Certo, che poi è molto inglese proprio questa filosofia in generale, cioè nella società loro proprio, dell'avere, doverti guadagnare il tuo ruolo nella società ogni giorno, e però vedere anche riconosciuto questo ruolo nel momento in cui fai quello che serve fare per assicurartelo.
Certo.
E mi chiedo, ma per caso, cioè, nel senso, adesso mi hai parlato di, appunto, di valori che permeano la società sportiva, ma anche quella inglese in generale, ma c'è qualcosa che ti sei portato a casa invece, che da Gloucester ha raggiunto, adesso non so se vivi a Treviso o a Padova, ma insomma, dove vivi, ti sei portato a casa qualche usanza, qualche cosa che ti è rimasta? Perché lo dico perché sono anch'io all'estero da tanti anni, e quando torno a casa ormai ci sono alcune cose che non le faccio più all'italiano, tipo il caffè, ad esempio.
No, devo dire di no. Io sono abbastanza adattabile, per cui quando ero lì, diciamo, non vivevo da italiano all'estero. Sì, per carità, andavo al ristorante italiano ogni tanto, ma non ho mai vissuto di nostalgia. Come adesso quando sono rientrato, no, onestamente no, non c'è una cosa, mi porto tante esperienze, soprattutto dal punto di vista sportivo, lavorativo, tanta consapevolezza che se nella vita fai quello che devi fare, presto o tardi arriva il riconoscimento. Per cui mi sono portato, ecco, queste memorie, questa forma mentis, che ripeto, mi era già congeniale, perché ad esempio il mio sogno da ragazzino paradossalmente non era giocare per la nazionale nelle Sei Nazioni, ma era giocare in un club inglese. Non so perché, probabilmente perché nella vecchia Telepiù, tu forse troppo giovane, non te la ricordi.
No, l'ho avuta anch'io Telepiù.
Ma mostravano le partite del campionato inglese, per cui ecco, avevo questa cosa qui, per cui quando ho avuto l'opportunità, è stata la naturale evoluzione. Io andai in Francia perché era lo step intermedio poi per raggiungere il campionato inglese, per cui ecco, è stato un ambiente molto congeniale alle mie preferenze, non nascondo questo, però è chiaro che mi ha testato e mi ha fatto esplorare ovviamente le cose ancora più in profondità.
Ma Narbonne all'epoca era in top 14, no?
Sì.
O era in Pro 2?
No, eravamo in top 14, poi l'anno dopo che io sono andato via sono sceso in seconda divisione per la prima volta nella loro storia, per cui...
Mancava il pilastro.
No, diciamo che anche lì ho vissuto due anni splendidi, perché ovviamente un club francese è molto simile alla nostra cultura, molto sanguigno, poi il club di Narbonne è... per cui un piccolo club, giocavamo, insomma, nei miei due anni praticamente in casa non abbiamo perso mai contro nessuno, per cui abbiamo vinto contro Monferrand, Tolosa, che erano delle super squadre, poi magari fuori prendevamo qualche batosta, sì, però ecco, vissuto intensamente anche quei due anni lì, molto molto intensamente.
Ma non vorrei dire una cavolata, però Narbonne è nella zona francese della Catalogna, giusto?
Sì, nella zona catalana. È mezz'ora dal confine, per cui è appena dopo Perpignano, da dove sei tu.
Quindi quella zona lì, sì, si vive anche bene, diciamo, in quella zona, non... sì, rugby sì. A parte.
Molto.
E invece nel tuo, questa è una curiosità personale, perché in realtà con Gloucester ha poco a che fare, però appunto sempre preparandomi per questa chiamata, non ho potuto non notare che tu in realtà hai fatto ingegneria a Padova.
Sì.
che anche io avevo iniziato, non ho finito, ma avevo iniziato anch'io, sì. Quindi volevo provare a capire, cioè era, perché so che comunque la passione per i motori tu non l'hai mai nascosta. Suppongo sì. Che facevi meccanica.
Esattamente.
Al Paolotti, come tutti, esatto. Primo anno. No, niente, volevo sapere questa cosa qua perché appunto anch'io ho fatto, però io non ho finito.
Allora, questa è una storia che probabilmente alcuni sanno già, ma forse tu sei troppo giovane e te la sei persa.
Allora, del meccanico Ferrari la so, eh.
Esatto. Tutta la mia vita, le mie scelte sono mosse da questo desiderio e anche sogno di raggiungere qualcosa che fosse al di là del raziocinio, per cui il mio sogno, la mia passione era quella della Formula 1, di diventare un ingegnere della Ferrari, un meccanico della Ferrari. Questo è il motivo per cui ho iniziato a studiare ingegneria meccanica, non perché mi piacesse o fosse, ovviamente andavo bene in matematica, ma ecco, ogni mia scelta è sempre spinta da una voglia, una volontà di evolvere, raggiungere un qualcosa che sembra impossibile, ma poi alla fine riesce a raggiungere. Per cui sì, ho iniziato ingegneria, poi la mia carriera rugbistica mi ha portato un po' in giro per il mondo, anch'io ho rischiato di non finirla, ma 2-3 anni fa sono riuscito a terminare gli studi e a portare a termine quel percorso, perché lo dovevo a me stesso più che altro. L'avevo iniziato, era sempre stato un qualcosa che mi era rimasto di incompiuto, e a me le cose incompiute non piacciono mai, mai tanto, per cui ho avuto la forza e l'energia per concludere. Ho fatto il passaggio a gestionale, onestamente, perché ovviamente sarebbe più congeniale nel momento in cui dovessi più trovare lavoro come allenatore di rugby, potrebbe essere qualcosa di più congeniale e simile, però ecco sì. Ho concluso anche quel percorso.
Quindi sei rimasto iscritto per tantissimo tempo.
Sì.
Perché questa è la trama che non si dice di tante persone che non si disiscrivono perché devono a se stesse qualcosa e poi alla fine riescono a chiudere il percorso.
Sì.
E invece, quando sei arrivato a Gloucester, sei stato messo... per esempio, in un posto dove vivevi con qualcun altro o ti hanno lasciato completamente libero di farti una vita al di fuori del campo? Cioè, come veniva gestita l'arrivo dei nuovi giocatori?
No, sei libero, ovviamente loro ti pagano il tuo contratto, poi devi organizzarti completamente tu, come è stato anche in Francia, per cui assolutamente massima libertà. Tant'è che vivevo in una cittadina vicina, un po' più, diciamo, Gloucester è una cittadina molto... molto quasi industriale, molto, molto sobria, mentre c'è una cittadina vicina che si chiama Cheltenham, un po' più inglese, un po' più carina o più posh, come dicono loro, in cui la maggior parte dei giocatori vivono, soprattutto quelli che vengono da fuori, tant'è che questa cosa non è proprio vista benissimo dal tifoso di Gloucester, per cui ti devi un po' guadagnare, ti devi un po' scrollare di dosso anche questo aspetto qua.
Sì.
Però sì, vivevo assolutamente da solo. E
sei andato su da solo o avevi qualcuno con te?
Non avevo la mia attuale moglie che mi ha seguito dalla Francia e poi anche in Inghilterra, e tant'è che nell'ultimo anno, il 2009, poi abbiamo avuto anche nostra figlia Emma.
Ah, quindi è nata là lei?
Non è nata lì perché è nata in Italia, però nel mio ultimo anno è nata, insomma, nel mio ultimo anno in cui è in Inghilterra.
Ok, beh sì. Immagino che muoversi in due...
Ricordo ancora come fosse ieri le passeggiate al parco che avevamo di fronte a casa, insomma, piccole cose, memorie che sono collegate anche a lei e poi ti rimangono per il resto della tua vita.
Ma invece, a proposito di memorie, parliamo di West Country Derby. Cioè, perché, insomma, Gloucester Bath in questo caso. Come si vive da giocatore, come si vive da capitano, ma soprattutto... come si vive da nuovo arrivato, perché quello secondo me è più inedito come punto di vista.
Allora, forse quella è una delle partite che mi ricordo di più, il primo derby Gloucester Bath, e penso fosse non so quanti anni che Gloucester non vinceva in casa con Bath, e il problema è che le due seconde linee di Bath erano Borthwick e Griewcock, per cui due mostri sacri, sì. Soprattutto Griewcock, che era un giocatore di una ruvidità di una ruvidezza incredibile, e ricordo proprio, diciamo, la fisicità della partita, gli scontri, anche i piccoli falli sporchi che ancora nel mio primo anno, ancora nel 2006, non dico che venivano concessi, perché poi dall'anno successivo c'è stata un'implementazione di tutte le telecamere, di tutto anche il processo di citare i giocatori, però nel mio primo anno di affaccio alla Premiership venivo già dal campionato francese, che non era proprio, diciamo,
pulito. Esatto.
Sì. Però ricordo chiaramente, insomma, gli scontri, le rack, c'è un rugby quasi da altri tempi, sì, sì. Però ricordo anche che abbiamo vinto per la prima volta, non so dopo quanti anni, il derby in casa con Bath, per cui abbiamo, insomma, estasi dello stadio.
Ma invece da capitano è una... se già senti più responsabilità o ormai ci eri abituato e quindi...
No, devo dire che sì, ormai c'ero abituato, perché con l'Italia venivo già da un periodo in cui riuscivo a gestirlo, l'avevo fatto non in maniera super continuativa, ma anche in Francia, per cui diciamo che era un ruolo che già maneggiavo abbastanza bene. Ovviamente con gli anni poi hai più esperienza. È un ruolo che mi ha messo anche lì alla prova e mi ha fatto crescere, perché gli aspetti motivazionali di una squadra inglese sono agli antipodi rispetto a quelli di una squadra latina. Cioè, la motivazione per un latino parte dall'identità di gruppo, dall'essere parte di un gruppo, e rafforza l'individuo, questo aspetto. Mentre per un anglosassone parte tutto dalla spinta individuale, che poi va a sommarsi gli sforzi individuali e danno la performance di team. Per cui anche a livello così motivazionale, di quello che tu puoi dire in spogliatoio, di come cerchi di focalizzare i tuoi compagni, parti proprio da due estremità completamente opposte. Per cui mi ha aiutato a crescere, mi ha messo così alla prova. Ricordo ad esempio un'intervista che fecero al mio allenatore, e gli chiesero perché aveva scelto me come capitano, e lui ovviamente gli disse: beh, Marco ha tante qualità, è un esempio, tutto il resto. E poi disse: beh, ho visto poche persone che durante una partita sotto pressione riescono a parlare in italiano, francese, inglese, a farsi capire da tutti e a mantenere la produttività, sì, di quello che deve cercare di fare. Per cui ecco, tanti aspetti più o meno pratici che però mi hanno fatto crescere tanto.
Ho tantissime domande, ma ovviamente non posso fartele tutte. Però volevo passare anche un pochino alla Gloucester di adesso, e quindi la Gloucester di Skivington, la Gloucester delle Mall, che sembrano percorrere tutto il campo. E mi chiedevo insomma come la vedi tecnicamente, tatticamente, questa squadra. Prima di tutto un'impressione, cioè quando pensi a Gloucester di adesso, pensi a una squadra che devi battere in che aspetto specifico del gioco più che in altri?
Guarda, paradossalmente, due anni fa, quando lui ha preso in mano la squadra, e la prima stagione sono stati super dominanti, ad esempio con la Molle. Abbiamo fatto proprio una chiamata così via Zoom io e lui, perché gli ho chiesto, era la mia prima esperienza da capo allenatore 2 anni e mezzo fa, per cui gli feci molte domande su come lui gestiva la squadra, ad esempio sulla Molle, che era una delle sue caratteristiche, come l'allenava. Per cui ecco, è curioso che poi insomma ci incontreremo tra una settimana l'uno contro l'altro. Guarda, Gloucester è una squadra molto molto inglese. La Molle sarà uno degli aspetti centrali della partita, come lo sarà onestamente nelle prossime 4 partite che andremo a affrontare, perché affrontiamo Ulster, Gloucester, Sharks e Bulls, che fanno in questo aspetto un aspetto prioritario del loro gioco, per cui avremo delle strategie per limitare questo aspetto, anche se alla fine lo scontro frontale tra i 2 pacchetti di avanti c'è e ci deve essere, e non puoi mai prescindere da quello. Come allenatore puoi avere tutta la strategia migliore, puoi applicare tutta la tecnica che vuoi, puoi preparare i tuoi giocatori, ma se i tuoi giocatori non hanno quella componente affettiva, di voler vincere la lotta, di voler imporsi sull'avversario, arriverai sempre come secondo. Per cui ecco, il grande lavoro sarà sicuramente a livello tecnico e ci adatteremo a quello che cerca di fare Gloucester. Ci sono delle specificità di ogni squadra che andiamo a analizzare per essere pronti a, diciamo, applicare pressione nei posti giusti della molla. Però poi diciamo la volontà, il desiderio dei giocatori di vincere questa lotta, perché rimane pur sempre una lotta, sarà fondamentale. Gioco al piede, anche loro come noi utilizzano molto gioco al piede contestabile per risalire il campo, e quella sarà un'altra battaglia su cui si giocheranno gli equilibri della partita. E comunque hanno una linea di tre quarti pericolosa, perché il vecchietto Johnny May, che aveva 19 anni, che debuttò in prima squadra a 19 anni quando io ero capitano, sa dire ancora la sua, e non solo lui. Per convinto che anche noi avremmo delle frecce al nostro arco, avremo l'opportunità di tirarli fuori dalla loro zona di comfort, di come vogliono giocare la partita, ed affronteremo a viso aperto, e poi insomma vincerà sicuramente la squadra migliore.
Mm-hmm. Ha detto che il 9 ha un box kick un po' lento.
Guarda, sono molto felice di come Ale Garbisi sta giocando con noi, e la fiducia che gli sto dando è perché vedo il potenziale che lui ha, già lo sta dimostrando, ma secondo me il potenziale che ha è ancora superiore. Come vale per me, varrà anche per Alessandro Garbisi, nel senso, nella partita il mio, diciamo, approccio non sarà quello di creare una partita nella partita, perché questo rischia di portare il giocatore al di fuori del focus di sistema che deve sempre avere. È chiaro che all'interno, magari nel profondo del suo cuore, avrà quel desiderio in più di imporsi, perché c'è una sfida nella sfida. Ma ecco, esatto. Come allenatore c'è sempre un equilibrio molto sottile tra la sfida individuale che tu devi vincere col tuo avversario, ma sapere che operi in un sistema, per cui il tuo collettivo comunque deve essere più forte del collettivo avversario, e magari puoi anche essere pari o perdere una piccola battaglia per vincere la guerra. Per cui ecco, come allenatore sono sempre molto cauto nel spingere su queste dinamiche. E proprio perché ogni parola, ogni atteggiamento, ogni approccio alle piccole grandi battaglie della partita dovrà essere veramente pesato col bilancino, affinché la squadra esprima al meglio di sé.
Certo. Tra l'altro, in realtà io volevo fare la battuta su Varney, non su Garbisi, però mi fa piacere che sia stata girata, nel senso che poi sarebbe stata la domanda successiva, cioè la sfida nella sfida tra i due nove dell'Italia, sostanzialmente, se Varney giocherà o se Garbisi giocherà. È interessante anche vederli uno contro l'altro, perché non succede spesso. E niente.
No, non aggiungo altro, vorrei dire una cosa, ma spero che il giocatore migliore dimostri di essere il migliore, perché io non ho dubbi su chi è, insomma, chi ha un qualcosa a 360 gradi, qualcosa in più. Ma ecco, rimane comunque una sfida nella sfida, c'era bisogno di tanto altro anche a questi due giocatori per dare il meglio di loro in campo, per cui ecco, è importante che la squadra arrivi pronta nella sua totalità.
Certo. Tra l'altro, parlando di Ale Garbisi, piccolo a parte, ma quest'anno ha impressionato tanto come si è migliorato, almeno agli occhi dei tifosi. Penso di parlare a nome di tanti. Non c'erano aspettative alla pari del valore che sta dimostrando? Cioè, l'idea che fosse un grande giocatore c'era, ma siamo tutti sorpresi in positivo, perché veramente è migliorato tantissimo rispetto a quanto già ci si aspettava. E guarda, non so, per me sta diventando veramente forte.
Cerco di trasmettere, ovviamente, quotidianamente, che è un po' la mia storia anche di giocatore e di allenatore, è che prima che qualcun altro chieda in te stesso, tu per primo devi credere in te stesso, nelle tue capacità, nel tuo potenziale, nelle tue abilità. Per cui ecco, io cerco di trasmettere e spingere i ragazzi a migliorarsi, a crescere, a avere un'aspettativa superiore rispetto a quella che hanno oggi, cioè domani loro devono venire al campo d'allenamento e aspettarsi da se stessi un qualcosa di più, perché se entrano in questa dinamica poi si applica un circolo virtuoso non solo a livello individuale ma anche a livello di squadra, che crea un'aspettativa di performance completamente diversa. E allora vedi magari questo e tanti altri esempi di giocatori che dici wow, sta facendo una stagione al di là delle aspettative, ma le aspettative di chi? Di quello che si vedeva forse fino a 6 mesi fa. In realtà diciamo quello che sta dentro la testa del giocatore, quello che sta all'interno di un gruppo, da questo punto di vista è l'ingrediente principale più nascosto che permette al gruppo di evolvere e continuare a crescere.
No, assolutamente sì. Beh, ho un po' di ultime domande che poi insomma immagino che sarai impegnato, non ti trattengo troppo. Che non riguardano Gloucester, perché così concludiamo le parti mancanti della carriera del Bortolami giocatore. E innanzitutto, la prima domanda che ti volevo fare era: cosa ricordi con più piacere e con meno piacere del tuo periodo con quella maglia nera di quella squadra con un poeta come nome che non so bene qual è. Non mi piace pronunciare.
Allora, per me, diciamo, il Petrarca rappresenta, lo so che sembra retorica, ma uno stile di vita, nel senso che io sono cresciuto da ragazzino, quando avevo 5 anni, accompagnavo mio padre alla Trepini, ma quella vecchia, in Prato della Valle, lui era accompagnatore della seconda squadra, e ricordo proprio come se fosse adesso il profumo dell'olio di canfora, dello spogliatoio, dell'olio da massaggi, la nebbia, per cui è stato l'imprinting che io ho avuto a livello rugbistico, a livello culturale, a livello probabilmente anche personale, per cui diciamo che fa parte di me, è sotto la mia pelle e mi ha permesso poi probabilmente sviluppare una forma mentis, un approccio allo sport e alla vita che ha fatto la differenza, per cui ho solo che buoni ricordi anche da un punto di vista della disciplina, di quello che si poteva e non si poteva fare, di quello che potevi o non potevi fare, giusto o sbagliato che fosse, mi ha fatto capire l'importanza di avere dei limiti, l'importanza di avere dei principi, l'importanza di avere dei valori che poi devi seguire in maniera, diciamo, non negoziabile, ecco. Mm-hmm. E in questo la società del Petrarca penso che sia stato e sia ancora adesso un grande esempio. Il momento più difficile della mia carriera da sportivo è stato in assoluto con la maglia di Gloucester, quando dopo aver vinto la semifinale contro i Saracens di Fabio Ongaro, lo saluto.
È vero.
Mi infortunai durante la semifinale, mi infortunai al ginocchio, al crociato posteriore, non potei scendere in campo per la finale. Quella probabilmente è stata dopo la post Coppa del Mondo 2007 per altri motivi, ma da un punto di vista così avevo messo così tanto in quella squadra, in quell'annata, e non poter scendere in campo per la finale è stato una pugnalata al cuore incredibile, però ancora una volta quella lì è stata un'opportunità di scoprire che devi essere forte anche quando le cose non vanno nella tua direzione, anche quando tolgono tutto quello per cui magari hai sognato e hai lavorato, e non so se l'anno dopo avrai la stessa opportunità, però non ti nascondo che ricordo ancora adesso quando ero seduto sul divano a piangere, quando insomma realizzai fino all'ultimo che non avrei potuto prendere parte all'ultima partita, un dolore incredibile, proprio che sento ancora adesso.
Sì. Immagino, anche perché molta gente non credo che si renda conto di quanto investimento emotivo c'è nello sport, non solo fisico, cioè. Sembra solo, no, atletica e fisico e corsa, alla fine dentro c'è una quantità di emozioni che poi esplodono in un unico momento. Tante volte uno si chiede perché quel giocatore di quel tale sport, non lo so, pianga in un certo momento, alle volte dietro c'è un anno che culmina con quel gesto. E un'altra domanda che ti volevo fare per andare verso invece i giorni nostri era: invece, dopo Gloucester, quando sei tornato agli Aironi, è stato una scelta, è stato un'occasione, oppure avevi già capito, non so, sai, alle volte uno cambia sede perché sente che il suo tempo in un certo posto è finito, oppure perché vede un'occasione. Tanti atleti sono tornati in Italia quando hanno fondato gli Aironi. Eri uno di questi? Perché...
È stata una scelta, nel senso che il progetto che era partito con la Celtic League dell'epoca ovviamente aveva un senso dal punto di vista anche sportivo. Gloucester voleva che io rimanessi, era appena nata mia figlia, per cui anche dal punto di vista familiare, personale, diciamo che si apriva un'altra fase della mia vita, e ho sentito che quella era l'opportunità, il momento di seguire quella strada. Probabilmente se tornassi indietro rimarrei dove ero per magari qualche anno in più, però la vita è anche fatta di scelte, e devo dire che l'ho percorsa e vissuta pienamente anche quella, tra mille difficoltà e mille peripezie, però mi sono messo in gioco anche lì al 100%, e penso che sia la cosa più importante che una persona possa fare nella vita, non solo nello sport, perché devi fare delle scelte, non sempre sai se è la scelta giusta o sbagliata, ma se dai tutto te stesso poi puoi essere in pace con te stesso, sia che le cose vadano bene o che le cose magari non vadano come tu ti aspettavi. Per cui alla fine sì, è stata una scelta consapevole, una scelta che probabilmente da un punto di vista sportivo non rifarei, ma che non mi lascia un amaro in bocca così grande. Ho vissuto un altro tipo di esperienza che mi ha rafforzato ancora di più, ancora una volta, per cui insomma sono tranquillo e sereno da quel punto di vista.
E per concludere, riguardo il passaggio poi a Parma, invece, della squadra intera, sostanzialmente dell'intero management, se vogliamo dire, è stato qualcosa di, diciamo, cioè, come è stato vissuto dal gruppo squadra? Questo mi ha sempre incuriosito, proprio a parte l'intervista di oggi,
ma in maniera molto dolorosa è stato. Dicono shock, però è come se domani ti dicono la tua azienda chiude, ti devi spostare a 30 chilometri, però non sappiamo come, dove e quando. Per cui è chiaro che purtroppo, per fortuna, il mondo dello sport fatto a questo livello non è più una passione, è anche un lavoro, e anche avere una stabilità è un qualcosa che ti permette non solo di esprimere sul campo il meglio di te, ma di ovviamente farti carico delle necessità di una famiglia, piuttosto che, per cui è stato un momento molto difficile per tutti, e immagino anche per la società, che ha dovuto affrontare questo, per cui a 360 gradi, e che non auguro nemmeno al mio nemico peggiore. Poi fortunatamente, insomma, c'è stata una via d'uscita più o meno indolore, e ancora le Zebre sono in una fase di, diciamo, assestamento costante, e spero, insomma, che con gli anni possano trovare una solidità necessaria per costruire mattone dopo mattone quello che poi è la performance in campo, perché è vero che io come allenatore, i giocatori creano una piccola bolla che va al di là di quello che sta fuori, però se tu vuoi costruire negli anni, vuoi dare continuità ai buoni propositi magari che ogni persona mette, devi avere un certo tipo di stabilità, devi avere un certo tipo di continuità, e questo dovrebbe essere, diciamo, l'obiettivo primario per gareggiare al più alto livello.
Quindi le riconferme che hanno fatto quest'anno sono sostanzialmente nella buona direzione, perché stanno confermando molto del gruppo squadra e cercando di puntellarlo.
Sì, serve tempo, serve ovviamente, ci sono tantissimi bravi allenatori, ma non c'è nessun bravo allenatore con dei giocatori che non sono bravi o che non hanno delle qualità, per cui l'obiettivo dovrebbe essere quella di rafforzare la rosa il più possibile, di permettere agli allenatori di sviluppare i giocatori con il tempo, insomma, adesso non so dal punto di vista tecnico cosa cambierà, se cambierà, però ecco, anche una continuità di quel tipo di lavoro è importante, perché crea, diciamo, una strategia, crea un'evoluzione anche nella testa dei giocatori, e anche le sfide che ti trovi a affrontare, perché le sfide che noi abbiamo con i nostri giocatori, ad esempio, è che i giocatori italiani che arrivano alle franchigie vengono da un rugby che non è il rugby che si trovano a vivere, per cui ci sono delle tappe, ci sono delle lezioni da prendere e non sempre è indolore questo, perché se tu devi mettere di fronte il giocatore alle necessità del rugby di alto livello, alla necessità di avere standard, non sempre questo avviene in un attimo o avviene perché il giocatore lo capisce subito. Per cui ecco, servono tante componenti per far crescere una squadra, un gruppo, e devo dire che da questo punto di vista io sono estremamente fortunato, perché ho una società che capisce la strategia, la direzione in cui stiamo andando, in cui voglio andare, e io capisco la direzione in cui vogliono andare, per cui ci siamo trovati molto, molto in sincronia su questo, nelle acque calme e nelle acque agitate, e questo rafforza molto, diciamo, il legame e sapere che devi tenere i piedi fermi proprio quando le acque magari sono agitate, perché quello è il momento in cui tu inizi a cambiare la cultura della tua squadra, inizi a cambiare la cultura del club, inizi a cambiare la cultura dei tuoi tifosi, e tutto questo poi aiuta i giocatori sul campo.
Certo, invece di puntare le dita si fa testuggine, assolutamente.
Ovviamente con cognizione di causa,
perché sì. No, chiaro.
Però sì, dai, diciamo che è importante.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per questi tre quarti d'ora, apprezzatissimi. Spero che siano piaciuti anche a chi ci ha ascoltato e a chi ci legge. Questo non lo stanno ovviamente vedendo scritto, perché questa cosa uscirà in due formati. E ti auguro il meglio per le prossime partite. Stiamo in realtà registrando questo episodio molto prima della partita contro Gloucester, quindi posso dire ti auguro anche una vittoria in campionato nel mezzo.
Grazie.
Esatto. E grazie, alla prossima.
Dai, grazie a te, Matteo. Buona serata.
Buona serata.